Da parte di Kiev si registrano un numero record di attacchi. Dal canto loro, i separatisti denunciano bombardamenti contro le loro postazioni a Donetsk e Gorlivka. Il presidente Poroshenko, parlando a un gruppo di militari, ha detto che la probabilità di un'escalation del conflitto è notevole. Inoltre, non ha escluso un'invasione completa russa in tutte le direzioni per far fronte alla quale sarà imposta la legge marziale. E la crisi ucraina continua a dividere la comunità internazionale. La Merkel ha ribadito che al momento non ci sono le condizioni per revocare le sanzioni economiche dell'UE contro la Russia. E ha detto di lavorare con Hollande per l'attuazione dell'intesa di Minsk. Ma sul rischio reale di una guerra su vasta scala sentiamo il vice direttore di Famiglia Cristiana, Fulvio Scaglione.
Strategicamente, dal punto di vista militare, un'invasione russa dell'Ucraina è inconcepibile, sarebbe un disastro per la Russia e non credo che al Cremlino siedano dei totali incompetenti. Certamente bisogna rilevare che negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, quello che era un conflitto a bassa intensità sta aumentando la propria intensità. Tutti i giorni bombardamenti, feriti, morti da un lato e dall'altro della barricata. Quindi, mentre Poroshenko naturalmente esagera pro domo sua, bisogna che la comunità internazionale stia molto attenta a quello che succede nel Donbass.
Ecco, infatti, sul terreno continua la guerra a bassa intensità, con fiammate sempre più violente. Ieri, 3 vittime negli scontri tra i militari di Kiev e i separatisti.
La situazione è molto grave, molto pesante ed è una situazione di cui nessuno, sia gli ucraini sia i russi, possono, sia gli indipendentisti naturalmente possono lavarsi le mani. Per spararsi, per fare la guerra, per ammazzarsi reciprocamente bisogna essere in due, in questo caso siamo addirittura in tre e tutti devono assumersi la propria quota di responsabilità per quello che sta succedendo nel Donbass negli ultimi mesi.
Ma che ne è dell'attuazione degli accordi di Minsk che sembravano dover risolvere questa controversia?
Cosiddetto è morto ed è morto da lungo tempo, anche se nessuno nella comunità internazionale vuole riconoscerlo perché nessuno ha poi un'idea su che cosa fare di lì in avanti. Minsk 2 è morto perché, come si vede, sul terreno è vero, sono state ritirate le armi più pesanti, eccetera, eccetera, però sul terreno si continua a sparare e a morire, e questo è un primo punto di fallimento, ma è un fallimento Minsk 2 anche dal punto di vista politico, perché la premessa politica di questo accordo era che l'Ucraina avrebbe approvato delle riforme costituzionali che permettessero di concedere alle regioni del Donbass uno statuto di larga autonomia. Questa cosa in Ucraina non è successa, quando questo tipo di provvedimento è arrivato al Parlamento non si è neanche riusciti ad arrivare a discuterne, tanta era l'ostilità generalizzata, quindi di fatto l'Ucraina, il governo ucraino, ha firmato un accordo che non è in grado di implementare o, per essere ancora più pessimisti, che non ha alcuna intenzione di implementare. Quindi è ovvio che Minsk 2 non sarà mai realizzato ed è ovvio che il tentativo di continuare a insistere su Minsk 2 non può che provocare ulteriori tensioni.
Anche sul fronte diplomatico una fase di stallo. Angela Merkel non vede alcun motivo per revocare le sanzioni economiche dell'UE alla Russia. Quindi la questione ucraina continua a dividere l'UE da Mosca.
Le sanzioni non sono certo quello che mette in ginocchio Mosca, che ha problemi economici diversi dovuti al crollo del prezzo del petrolio, come sappiamo bene, eccetera, eccetera, eccetera. Attualmente il mantenimento delle sanzioni di cui parla la Merkel serve soprattutto a non certificare il fallimento appunto di Minsk 2, l'incapacità della comunità internazionale di trovare una soluzione, l'incapacità di proporre agli interlocutori di questa crisi, ucraini, indipendentisti, russi, una soluzione che sia accettabile da tutti. Allo stato attuale io credo che solo due dei protagonisti di questa crisi possono dire di aver raggiunto i propri obiettivi. Uno sono gli Stati Uniti, perché hanno appunto insediato un governo amico a Kiev, che è una zona importantissima dal punto di vista strategico per l'esportazione energetica della Russia e per le importazioni energetiche dell'Europa, quindi hanno su un cuneo molto importante lì. E l'altro che in qualche modo ha portato a casa e quello che più o meno poteva desiderare è appunto la Russia. La Russia con la questione della Crimea e la questione del Donbass si è scavata un accesso ampio e diretto al Mar Nero, che era quello di cui aveva veramente bisogno. L'idea che la Russia possa volersi prendere tutta l'Ucraina è una sciocchezza senza pari, e quindi sicuramente a questo punto il Cremlino può dirsi abbastanza soddisfatto. Resta il fatto che chiunque si dica soddisfatto o chiunque si dica insoddisfatto, in Ucraina, nel Donbass, c'è gente che spara e c'è gente che muore.